Seconda domenica di Pasqua, domenica in albis. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 19-31. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, e a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. È la sera di quel giorno in cui la vita ha attraversato la morte per sempre, quando Cristo è risorto. Dopo la gioia di aver saputo da Maria Maddalena che Gesù è risorto, rimane un'ombra oscura tra i discepoli e il Maestro. L'ultimo saluto che si sono scambiati prima della sua morte è stato il tradimento e il rinnegamento con cui tutti lo hanno abbandonato inchiodato alla croce. Un senso di colpa pesante come la pietra del sepolcro li opprime, perché non credono più nell'amore. Proprio loro, i prescelti, gli amati, hanno tradito l'amore, lo hanno abbandonato, hanno ceduto alla paura e barattato la vita di Dio per salvare la loro. Hanno sperimentato l'inconsistenza del loro amore e che non siamo capaci ad essere fedeli. Il sentimento che anima i discepoli, oltre la colpa, è il timore, che li rinchiude in una prigione chiusa alla speranza e alla fede. Pace a voi. Una voce risuona, come un lampo squarcia le tenebre, come un tuono riduce in cocci il silenzio che gli schiaccia. Poi vedono mani e piedi piegati, ma rinati a gesti nuovi di amore per gli smarriti di cuore e i feriti a morte nell'amore. Gesù non viene a vendicarsi, né tantomeno a rivendicare delle scuse da coloro che non lo hanno saputo amare fino in fondo. Cristo viene a donare il dono di poter amare nonostante tutto, il perdono. Il perdono è amore che ridona la vita. Infatti non solo ristabilisce la giustizia senza infliggere pene, ma ridona al colpevole la capacità di credere ancora, di poter amare di nuovo nonostante l'errore, il peccato, il fallimento. La gioia invade il loro cuore e lo rende capace di accogliere il dono dei doni, colui che è dono in se stesso, lo Spirito Santo. Gesù soffia su di loro. Come Dio aveva soffiato la vita ad Eva, la donna nata dal fianco di Adamo, ora la comunità dei suoi amati, rinati dal fianco ferito di Cristo, viene generata alla vita nuova tramite lo Spirito che Cristo dona loro. Dio risana le ferite dell'amore, ma non le cancella, perché sono esse le porte e le finestre aperte attraverso le quali Lui può entrare nelle stanze chiuse del nostro cuore. Ricevete lo Spirito Santo. Risuonano ancora le parole del Padre che al battesimo aveva riempito l'umanità di Gesù del suo Spirito, accompagnato da queste parole. Questi è il Figlio mio, l'amato, in Lui ho posto il mio compiacimento. Ora, queste stesse parole risuonano per noi. Dal suo costato, Cristo ha fatto rinascere nuove creature. Diventa padre di una comunità amata e di cui Lui ha fiducia, alla quale affida tutto. Roba da non credere. Eppure la Scrittura è chiara e non mente. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Come? Questo avverbio è il centro del brano e l'apice di tutti i Vangeli. Il Cristo manda noi come il Padre ha mandato Lui. Ricevete lo Spirito Santo. Non siete voi a saper amare, ma è lo Spirito che ama in voi. Gesù, tramite il dono dello Spirito Santo, rimette in condizione di amare, nonostante i nostri limiti umani. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Questa parola di Gesù è un mandato a compiere noi quello che ha compiuto Lui con noi e con l'umanità intera, perdonare. Troppo spesso noi, la Chiesa, abbiamo interpretato questa frase come una facoltà di scegliere chi sia degno di essere perdonato e chi non lo sia. Abbiamo subordinato il perdono a segni di pentimento preventivi, a dimostrazioni di conversione, a riparazioni proporzionate, come condizioni per poter accedere a una cancellazione della colpa, che non si può più chiamare perdono perché non ha niente di gratuito. Questa parola di Cristo è invece una responsabilità divina che ci viene affidata. Perdonate i peccati come ho fatto e faccio io, senza condizioni, senza misura. A coloro ai quali farete fare l'esperienza del dono d'amore, del dono incondizionato di Dio, faranno l'esperienza del perdono e si sentiranno slegati da tutto ciò che li rende incapaci di amare. Invece, coloro ai quali non farete vivere questa esperienza di liberazione, resteranno legati al male che li condanna a vivere senza amore, senza fare esperienza di Dio. Se non lo fate voi, se voi non perdonate come siete stati perdonati, chi perdonerà? Dio si ritira e lascia nelle nostre mani il compito di manifestare la sua presenza viva di amore attraverso il perdono. Ecco la grande responsabilità che ci viene affidata e della quale dovremmo rendere conto. Non saremo giudicati sui nostri errori, limiti o peccati, ma sull'amore che avremo donato. Se avremmo fatto agli altri ciò che il Signore ha fatto con noi, perdonarci. In realtà non saremo giudicati da Dio, ma da noi stessi, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati. Tutto si gioca sul dono, d'ora in poi. Chi dona la vita, chi dona l'amore, il perdono, lo dona anche a se stesso e non si condannerà al senso di colpa che uccide la vita. Smettiamo di giudicare e di giudicarci. Perché dovremmo, se Dio per primo rinuncia a farlo? Lui, il solo che ne avrebbe il diritto. Ma qualcuno ancora non crede a un Dio che possa perdonare l'ingiustizia. Sarebbe come cancellare i segni del male e fare finta che non ci sia stato. Ma il male c'è, ha causato la morte e continua a bruciare sulle ferite di chi lo ha subito. Come può Dio perdonare tutto questo? Dov'è allora la giustizia se Dio stesso non la applica più? Non credo che un Dio ferito nell'orgoglio da un'umanità arrogante possa presentarsi e ancora perdonare. Se non vedo, non posso credere, dice il nostro Tommaso interiore. Così, 8 giorni dopo, Gesù si ripresenta di nuovo come colui che dona la pace, quella del cuore, dove non c'è più spazio per i rimorsi, i sensi di colpa. Questi ci impediscono di amare, e così il risorto rigenera in noi la capacità di poter gioire e di non soccombere più all'odio, al rancore, alla vendetta mascherata da giustizia. È tempo di passare oltre le offese, oltre le ferite ricevute, e aprirsi a una vita nuova, dove l'amore che sgorga dalle ferite risana gli strappi delle relazioni, del tessuto della vita e del corpo di una umanità dilaniata da guerre, conflitti, odio, ingiustizia, sopraffazione. A questo punto Tommaso è di fronte ai segni che lui stesso ha contribuito a infliggere al corpo del suo Signore e del suo Dio. È stato importante per lui riconoscere il male fatto e perdonato. Ma ancora più importante è credere nelle parole del Vangelo che ci feriscono nel profondo, fino a farci toccare la verità di noi stessi. Le parole del Vangelo, infatti, sono come la lama di una spada che traccia sul nostro corpo segni, ferite, dalle quali esce la verità di noi stessi e del nostro cuore, e attraverso le quali può penetrare il balsamo dell'amore, il perdono, lo spirito consolatore e la salvezza. La nostra salvezza, cioè la rinascita a vita nuova, si compie attraverso il sangue e l'acqua che scaturiscono dalle ferite di Cristo, che penetrando nelle nostre ferite le rendono vivificanti aperture verso la grazia di Dio. Questo ci chiede il risorto. Non mettetevi il dito nelle piaghe gli uni gli altri, ma trasformate le cadute, le fratture, le infermità umane in occasioni per accogliere il dono della grazia di Dio, il perdono, e per ridonarlo ai fratelli e alle sorelle. Siamo noi chiamati e inviati a fare questo, a far sgorgare dalle nostre ferite quel perdono che risana dall'odio e che ridona vita a chi era schiacciato dalla colpa e dall'incapacità di amare, perché è ferito dall'egoismo. Siamo capaci di amare nella misura in cui ci lasciamo sanare dalla parola di Dio, se crediamo nel suo potere trasformativo e trasfigurativo della nostra vita e della vita di coloro con cui condividiamo i giorni che ci sono donati da vivere in pienezza di amore e di dono, nel perdono. Mio Signore e mio Dio, solo Tu hai parole di vita e di perdono. Insegnami a parlare con le parole del Tuo amore. Buona meditazione a tutte e a tutti. Ciao.